Cominciamo a vedere oggi, più nello specifico, come funziona il nuovo criterio di riparto dell'articolo 117. Allora, il programma potrebbe essere questo. Incominciamo a vedere le materie esclusive dello Stato e poi come la giurisprudenza della Corte ha affrontato il problema di capire che contenuti abbiano. E per le competenze concorrenti il discorso è relativamente più semplice, mentre è molto complicato il discorso delle competenze residuali che dovrebbero operare a favore delle regioni. Per le materie concorrenti sostanzialmente non cambia niente, visto che hanno funzionato così bene le materie concorrenti nella Costituzione del 48, non è troppo. Rimettiamole con lo stesso chiaro criterio distintivo, e cioè un elenco di materie e il limite dei principi. E poi magari vediamo se è cambiato qualcosa nella scrittura, ma nella pratica non è cambiato nulla. Quello che invece è la totale novità è che il 117 contenga un elenco di competenze esclusive dello Stato, laddove è evidente che nell'idea del ricostituente ci fosse l'immagine di uno Stato che non è più il soggetto che, in quanto soggetto sovrano, dispone della totalità delle materie, la competenza generale, ma che sia uno Stato che opera soltanto per competenze particolari. Non sia più la regione l'ente specializzato, ma sia lo Stato l'ente specializzato. Capite che è una innovazione non di poco conto e è anche leggermente incredibile. Per cui quando entrò in vigore la nuova testo costituzionale, tutti ci chiedemmo: e allora come funzionerà? E quando dico che ce lo chiedemmo tutti, intendo dire che ce lo chiedemmo proprio tutti, compreso chi l'aveva scritta la riforma. E compresa la Corte Costituzionale, compreso i consulenti delle regioni. Passammo parecchio tempo a cercare di immaginarci quale fosse il bando della matassa. Nel frattempo la Corte non si pronunciava. Questo è anche significativo, perché la Corte ha applicato un principio di tempus regit acte e di conseguenza le questioni prospettate in vigenza del precedente testo costituzionale, quindi sollevate prima del 12, 13, non ricordo che giorno di novembre 2001, venivano trattate con la vecchia Costituzione. La nuova Costituzione sarà cominciata ad essere applicata appena, mi pare che la prima sentenza fosse la 282 del 2002, per cui a 2002 inoltrato, e poi un po' alla volta si è occupata solo del nuovo titolo quinto. Per un certo periodo c'è stato solo il vecchio titolo quinto, per qualche mese alcune questioni vengono trattate con il vecchio titolo quinto, altre col nuovo titolo quinto, dipende da quando sono state sollevate, e dopo ovviamente si è applicato il nuovo titolo quinto. Per cui ci ha messo un po' la Corte a iniziare la ricostruzione. Le prime sentenze importanti sono di fine 2002. Il legislatore nulla ha fatto. E quindi tutto il lavoro di capire che cosa era successo è stato fatto per il momento soltanto dalla dottrina, e poi si è aggiunta la giurisprudenza. Allora, la dottrina si è trovata di fronte un elenco di materie di cui ieri vi ho dato qualche accenno, e che è un elenco di materie piuttosto eterogenee e confuse. Perché alcune sono delle materie di indiscutibile competenza dell'autorità centrale anche nei sistemi federali. Negli Stati Uniti e in Germania o in Svizzera il potere estero sta nella unità centrale, no? Potere estero, esercito, guerra, moneta, sono gli appellativi della sovranità in qualsiasi tipo di Stato e ovviamente si ritrovano anche qui. Qui con qualche però complicazione, perché la lettera A dice politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione Europea, diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. Allora questo rimbalzare continuamente la competenza dello Stato sul fatto che riguarda l'azione dello Stato significa che c'è qualcosa di mezzo, e di mezzo c'è infatti la novità per cui le regioni acquisiscono competenza concorrente, notate, sui rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni, per cui lo Stato ha competenza esclusiva per attività internazionale sue. E poi detta norme di principio per quanto riguarda l'attività internazionale delle regioni, inaudita cosa, perché le regioni non sono soggetti di diritto internazionale, non è che la regione può dire vado a fare un trattato con la Kamchatka, nell'uno e nell'altro sono stati sovrani, potranno fare un accordo commerciale alle loro imprese, ma tra di loro non hanno soggettività di diritto internazionale. E questo è sempre stato un limite, ovviamente, perché le regioni hanno interesse a sviluppare loro linee di politica internazionale, un po' perché è bello viaggiare a spese del contribuente, un po' perché una parte della politica regionale si fa così, no? Se l'Emilia Romagna non si preoccupa di sostenere le esportazioni, cosa fa l'Emilia Romagna oltre automobili, moto, imballaggi, siamo re nel mondo degli imballaggi. E poi c'è il problema di scaricarli, scatolame, queste cose qui. È chiaro che il presidente dell'Emilia Romagna è interessato a sostenere le imprese facendo accordi di collaborazione, eccetera. Ma questo è politica estera, sono relazioni internazionali? Su questo lo Stato può fare una legge di principi. Interessante è l'ultimo comma dell'articolo 117. Nella materia di sua competenza, la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni all'altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da legge dello Stato. Allora, qui cominciamo a avere il solito bella sovrapposizione. Competenza esclusiva per ciò che fa lo Stato. C'era bisogno di scriverlo? Forse no, ma comunque l'ha scritto. Competenza concorrente perché ci sono delle leggi di principio sulle attività internazionali dello Stato. In più però ci sono delle leggi dello Stato che non solo per le norme di principio possono disciplinare i casi, le forme dell'attività internazionale delle regioni. In che rapporti stiano queste leggi dello Stato con le norme di principio della competenza concorrente lo sa soltanto il divino ricostituente, perché umanamente è difficile tracciare un'ipotesi. La risposta è stata data dall'unica norma che aveva un senso della legge La Loggia della 131-2003, quella sulla prima attuazione del titolo quinto, mi pare che sia l'articolo 8, che è una norma di agghiacciante bruttezza, ma è quello che c'è in ordinamento. Per il resto non sembra che le regioni abbiano molto avvertito il peso di questa norma, l'hanno impugnata per alcuni profili, però insomma la Corte ha detto che va bene e quindi è rimasta nell'ordinamento, irradiando la sua stupida luce su un problema che invece è un problema anche delicato. Se la trovo in questo codice, statuti, ve la leggo per farvi capire come si possono complicare le cose semplici. Eccola qui. Con l'articolo 8 vi dicevo, no. Essendo una legge piuttosto inutile, ne ho dimenticato anche l'articolazione. L'articolo 8 riguarda il potere sostitutivo, questo sembra il problema. le funzioni amministrative, articolo 6. L'articolo 6 di conseguenza della legge 131 è quella norma richiamata dall'ultimo comma del 117. La legge dello Stato stabilisce forme e modalità. Ecco come le stabilisce. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione di accordi internazionali ratificati dallo Stato. E fin qua non c'è grande novità. Lo Stato fa un trattato, se questo trattato incide su materie regionali, le regioni sono tenute ad adeguarsi e possono fare norme di attuazione. La regione e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere con enti territoriali interni all'altro Stato intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma il Presidente del Consiglio dei Ministri per eventuali osservazioni. Con gli atti relativi alle attività sopraindicate, cioè con queste intese e accordi, le regioni non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi e oneri finanziari per lo Stato, che ledono gli interessi di altri soggetti di cui l'articolo 114, cioè regioni e comuni. Questa è una norma sostanzialmente vecchia, nel senso che già nella precedente legislazione si era consentito alle regioni svolgere attività di rilievo internazionale, dove l'attività di rilievo internazionale è l'attività di stringere patti, accordi, intese, eccetera, con altre realtà internazionali, non so, il Friuli Venezia Giulia lo stringe con la Carinzia, per dirne una, e per quanto riguarda le piste da sci, oppure lo può fare la Val d'Aosta con la Savoia e così via. Queste intese sono delle intese di carattere amministrativo, non fanno sorgere delle responsabilità di livello internazionale. La legge si preoccupa di dire, però attenzione, in queste intese non si possono esprimere giudizi politici sulla politica internazionale dello Stato, che è un'avvertenza, come dire, un po' divertente, no? Cioè, qual è la preoccupazione? Che, non so, la Sicilia faccia un'intesa con la Cirenaica in cui si dice Gheddafi un boia. Allora questo non lo può fare, però può fare un trattato di amicizia in cui dice bene, scambiamoci i profughi, no, profughi no perché è una competenza dello Stato, ma opere d'arte, prodotti di artigianato, bellissimo. Però deve comunicare alla Presidenza del Consiglio, Ministero degli Esteri e Farnesina, che tra un pranzo e l'altro potrebbe anche intervenire dicendo lo blocco. Se volete vedere che cos'è lo spreco del denaro pubblico, fate un viaggio istruttivo al Ministero degli Esteri, detto anche Farnesina, è notevole. C'è un parco macchine blu che è la cosa più impressionante che abbia mai visto, veramente, perché ogni ambasciatore, una volta che firma per delega, no? Un trattato, non so, un trattato sulle piastrelle, lo mandano come ministro plenipotenziario, lui da quel giorno si fregia del titolo di ministro. Una volta sono partecipato a una riunione e mi hanno presentato una serie di ministri e ho detto abbiamo avuto molti governi, io ho poca memoria, ma ministri così non me li ricordo. E poi ho ricostruito che erano stati una volta ministri plenipotenziari e quindi loro si presentano come ministro. E temo che questo dia diritto a una macchina blu con autista, nonché con una meravigliosa foresteria dove si va a pranzare, con relativi campi di tennis in terra, e cameriere rigorosamente nero, e opere d'arte, perché la Farnesina ha un patrimonio di opere d'arte fantastico, infatti il palazzo dentro c'è una specie di galleria d'arte moderna eccezionale. E questa foresteria serve veramente per accogliere gli ospiti stranieri a livello di ambasciatori, ma serve soprattutto per pranzare a modico prezzo, ben serviti. Bene, dove si produce il debito pubblico? Chi lo sa. Le regioni e le province, nelle materie di propria competenza legislative, possono altresì concludere con altri stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore o accordi di natura tecnico-amministrativa o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee degli indirizzi di politica estera italiana, nonché dei principi fondamentali delle materie 117. Allora, qui si dice che le regioni possono attuare trattati già stipulati dallo Stato, già entrati in vigore, ma possono fare anche accordi di natura tecnico-amministrativa o programmatica per lo sviluppo economico della regione. Però qui scatta la procedura, a tal fine ogni regione dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli Affari Esteri, che ne danno a loro volta comunicazione ai ministeri competenti. Il Ministero degli Affari Esteri, tra una sciata e l'altra, può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati. Qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e componenti uffici consolari, previa intesa, collaborano. La Regione, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli Affari Esteri. Ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, il Ministero conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme di diritto internazionale generale e della Convenzione di Vienna. A me questa cosa mi è sembrata veramente sempre sorprendente. È chiaro che è stata scritta dal Ministero degli Esteri da qualche ambasciatore, che come tale non porta pena, ma è una norma che ha del fantastico. Nel senso, la regione vuole esportare piastrelle di sassuolo in Cina. Quindi manda il suo assessore la piastrella, il quale fa un accordo commerciale. Questo accordo commerciale non è attuativo di particolari accordi internazionali, mettiamo, e quindi va comunicato al Ministero. Il Ministero dice: bene, lo approvo, non è legittimo, non è contro l'indirizzo politico estero del governo, lo approviamo e quindi ti conferisco i pieni poteri. E a me, di fronte a questo conferimento dei pieni poteri, casca il mondo, perché conferire i pieni poteri è conferire il potere di firma a nome della Repubblica Italiana, non della Regione Emilia Romagna. Per cui non è la Regione che sta assumendo e stipulando un accordo regione provincia di Shanghai, ma è la Repubblica Italiana che sta stipulando un accordo attraverso un plenipotenziario, il che mi sembra folle, perché è una struttura impossibile, perché a questo punto è un accordo di cui risponde lo Stato italiano, non più la regione. Capisco che la regione non sia persona di diritto internazionale, ma che diventi uno strumento dello Stato perché è sovrano, a me sembra una costruzione fantastica. Ma per dirvi, questo non è stato contestato da nessuno, solo io continuo a esserne sorpreso, non mi risulta che sia mai stato attuato. Su quelle norme bellissime, ma che sono del tutto inutili, perché evidentemente nessuno penserà mai di farla funzionare. Però vi dice come il complesso di riparto di funzioni sulla politica estera, che non è una bazzeccole, sia tale da creare un fungo di norme e di ipotesi fuori dalla realtà. Abbiamo tre norme in Costituzione sulla politica estera, anzi una quarta, perché poi il 117 dice, altra norma molto difficile, il primo comma: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Ora, se gli obblighi internazionali sono assunti dal presidente Errani della regione autonoma, no, non è autonoma, regione Emilia-Romagna, come plenipotenziario dello Stato, quegli obblighi internazionali vincono lo Stato e quindi le leggi dello Stato sono soggette a quegli obblighi internazionali. no? È fantastico. Chi l'ha scritto doveva probabilmente capire tutto su qual è il diritto dei trattati, infatti la Convenzione di Vienna è il diritto dei trattati, ma capire molto poco di che cosa sia la realtà delle regioni e della catastrofe interna sui rapporti tra gli atti che questo produce. Però un principio generale che ci dice che tutte le leggi sono soggette agli obblighi internazionali, che è una grossa novità, che ha dato luogo a due sentenze della Corte Costituzionale, che ha detto che questa norma ha il seguente significato: gli obblighi internazionali sono tutelati dalla Costituzione, per cui le leggi italiane non possono più, come in precedenza, violare gli accordi internazionali presi. In precedenza si diceva l'accordo internazionale è trasposto nel nostro ordinamento in forza dell'ordine di esecuzione, l'ordine di esecuzione è una legge ordinaria e quindi le leggi successive non hanno vincolo e possono tranquillamente cambiare gli impegni presi. Questo dà luogo a una responsabilità di tipo internazionale, è una questione di politica estera, ma dentro nel nostro ordinamento i trattati non hanno una posizione privilegiata salvo il trattato istitutivo della Comunità Europea, perché lì è protetto dall'articolo 11, unico eccezione. L'introduzione di questa norma ha portato a questa conseguenza, che i trattati regolarmente ratificati divengono coperti dall'articolo 117, per cui sono parametro interposto. La legge che regionale o statale che sia, che contraddicesse un trattato, violerebbe indirettamente l'articolo 117 primo comma. Questo salvo il trattato comunitario, che resta un meccanismo a parte, perché gli altri trattati non operano direttamente nel nostro ordinamento, neanche la CEDU, che ne dica la stragrande maggioranza delle dottrine e alcune ispezioni di giurisprudenza, perché la gente non studia, ma la Corte Costituzionale ha detto in due sentenze storiche proprio questa cosa. La CEDU non produce effetti diretti, nessun trattato produce effetti diretti nel nostro ordinamento, ma costituisce un vincolo negativo. Per cui se il giudice incontra una legge statale o regionale in contrasto con un trattato internazionale, compreso la CEDU, non può disapplicare la legge, perché il meccanismo di disapplicazione vale solo per le norme comunitarie, ma deve impugnare la legge di fronte alla Corte Costituzionale per violazione del 117 primo comma. Allora questa è la prima norma. Poi abbiamo una seconda norma che dice che lo Stato si occupa di se stesso, ha competenza esclusiva per la sua politica estera. Grazie. Poi abbiamo una terza norma che ci dice che lo Stato può dettare principi che vincono l'attività legislativa, potestà legislativa delle regioni relativa alla politica estera delle regioni. Il che è un po' strano, perché si dice rapporti internazionali con l'Unione Europea rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni come competenze legislative. Allora questo che cosa può voler dire? Che se una regione fa una legge che disciplina la sua attività internazionale, per cui una legge di procedure, questa legge è soggetta ai principi fondamentali posti da un'eventuale legge dello Stato. Poi ci dice ancora che nelle materie di competenza regionale la regione ha politica, ha potestà amministrativa, cioè può fare accordi, ma soggiace alla legge dello Stato che disciplina le modalità e le procedure, e queste modalità e procedure sono fissate dall'articolo 6 della legge 131/2003 che prima vi leggevo. Questo è il filone che si è formato, come vedete piuttosto complicato. Dica.
Con il trattato di Lisbona la CEDU non entra del tutto all'interno del trattato?
No, anche questa è una bufala che raccontano distrattamente molti. Fa parte del trattato, ma non aggiunge diritti. Non è che per questo comporta che diventa norma del trattato che produce effetti nell'ordinamento degli Stati. È una norma, è assunta come principi di diritto e come tale, come limite che va rispettato dalla normativa comunitaria, capisce? Per cui la Corte di Giustizia può dichiarare illegittimo un atto comunitario per violazione della CEDU, ma questo non cambia la natura delle norme CEDU, che sono, resta una, norma, una natura di norma diversa da quella comunitaria. Adesso la Comunità Europea sta trattando, ed è una cosa molto delicata, non perché ci siano questioni politiche, ma perché ci sono questioni giuridiche, l'adesione dell'Unione Europea alla CEDU, ma questo non cambierà la posizione della CEDU rispetto al nostro ordinamento, cambia la posizione della CEDU rispetto all'ordinamento dell'Unione Europea. È complicato perché tutte queste cose sono soggette a evoluzione, perché i trattati trattati stipulati dall'Unione Europea sul piano internazionale producono effetti diretti, possono produrre effetti diretti nell'ordinamento degli Stati, come principio. Per cui è chiaro che per il momento la situazione è una situazione di maturazione della posizione della CEDU nell'ordinamento dell'Unione Europea. Però c'è ancora una bella cesura rispetto a quello che spesso si dice, e spesso si dice, nel senso delle motivazioni delle sentenze, detto da spesso dire, dal Trattato di Lisbona fa parte del diritto comunitario e quindi può produrre effetti diretti, il che significa che il giudice può disapplicare la legge interna, però è sbagliato. E la bella della cosa, delle cose è così, che ci sono le cose giuste e quelle sbagliate, questa appartiene alle cose sbagliate. Poi ci sono le cose confuse che coprono tutto.
Quindi i principi CEDU vincolano solamente l'Unione Europea, non anche, non ha nessuna differenza?
Noi siamo parte della CEDU, per cui vincolano direttamente anche noi.
Ah.
Capisce?
Ma è cambiato qualcosa per gli Stati il fatto che la CEDU
no? No, il problema è che cosa può fare la Corte di Giustizia in relazione alle leggi dello Stato. Questo è il difficile nodo che dovrà essere sciolto, perché la Corte di Giustizia raramente ha applicato, che ne dica, comunis opinio, ha applicato i diritti fondamentali alle norme comunitarie, le ha applicate le norme nazionali. Sono rarissimi, e ce n'era solo uno adesso col principio col divieto di discriminazione, si è andati oltre, ma oltre il divieto di discriminazione è un caso che riguarda la normativa antiterrorismo, atti comunitari dichiarati legittimi per violazione dei principi fondamentali non ce ne sono, che vuol dire che tutta questa costruzione teorica della Corte di Giustizia che applica le tradizioni costituzionali comuni, i principi fondamentali, è un po' una balla, è un discorso di ideologia, di copertura. Tutti sono contenti di sentirlo, ma non ha efficacia per quanto riguarda gli atti comunitari, ha efficacia invece per il diritto interno, nel senso che il giudice interno impugna la legge impropriamente impugna, solleva una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dicendo: ma è legittima questa norma interna rispetto al diritto comunitario? E lì il problema è se questa norma possa andare e può essere giustificata in base ai diritti fondamentali. Questo è un po' lo schema che è molto praticato, no? Per esempio, una famosa sentenza tedesca, vincolo alla proprietà agricola per quanto riguarda l'impianto di vigne, e qui tocchiamo il cuore del diritto comunitario, il vino, santi Dio, e il vincolo viene dalla norma comunitaria, il giudice l'impugna dicendo questa viola il diritto di proprietà. E la Corte di Giustizia risponde: no, non viola il diritto comunità perché appartiene alle norme del mercato, bla bla. E il giudice tedesco, austriaco, non mi ricordo più, impugna una legge interna che vieta la circolazione di un certo tipo di stampa perché contiene concorsi, eccetera. La famiglia Urtaib, non ricordo più che cosa era proprio la fattispecie. E la Corte di Giustizia dice no, non c'è violazione delle norme comunitarie perché quella norma si giustifica per un diritto fondamentale. Questo è l'uso che viene fatto dei diritti fondamentali. Allora il problema è che questi diritti fondamentali non sono scritti ancora, non erano scritti ancora e ancora adesso non sono scritti nei trattati, per cui la Corte di Giustizia li prendeva dalle tradizioni costituzionali comuni, ammettendo che ci siano, e dai testi costituzionali, per cui quando giudicava della Germania finiva con giudicare della Costituzione tedesca in relazione al diritto comunitario per vedere se c'era una prevalenza degli interessi costituzionali nazionali oppure no. È una cosa piuttosto complicata. L'arrivo della CEDU sposta soprattutto perché non si capisce più chi sarà il giudice dei diritti. Lì è il problema, come è successo anche per i giudici interni, no? La Corte Costituzionale, fino alla famosa ordinanza sulla tassa del lusso sarda, non ha mai sollevato questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia. Perché? Perché si ritiene la Corte Costituzionale italiana di essere l'apice dell'ordinamento italiano, l'apice di tutela della Costituzione e non può derogare da questo principio. Lo stesso lo ritiene la Corte di Giustizia per quanto riguarda l'ordinamento comunitario, lo stesso lo ritiene la Corte CEDU per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali. Allora abbiamo tre apici che devono in qualche modo mettersi d'accordo su chi prevale a quali condizioni, essendo evidente che nessuno potrà dire vabbè io non prevalgo, perché quello significa far perdere sovranità a quell'ordinamento. Sono problemi metafisici questi, però devono trovare delle composizioni possibilmente confuse, perché deve essere confusa. Sono zone dei sistemi costituzionali che necessariamente devono essere confuse, non si può fare chiarezza, per semplice fatto che non sta nelle umane sorti fare chiarezza sugli apici delle cose. Quando Mosè è andato a prendersi le tavole c'era la nuvola in cima al Sinai e Dio disse il popolo si fermi là se non lo fulmino, e il popolo ha detto mi fermo. Come dire, le umane cose non vedono gli apici, e ogni volta che si cerca di squarciare la nuvola e dire a chi spetta la sovranità, che cosa succede? Guerra. La guerra del Parlamento inglese contro Carlo II, la guerra delle colonie americane contro la sovranità inglese, la guerra dei cantoni contro gli altri cantoni e così via. Perché è un'esigenza di stabilire le precedenze laddove le precedenze non possono esserci, perché uno vuole precedere ma l'altro non vuole seguire, e questa è una contraddizione che si risolve soltanto tagliando la testa all'altro. L'altro era Carlo II, una famosa questione del genere. The Silence of Constitution, un bellissimo libro scritto da uno storico inglese anni fa, che proprio sosteneva il necessario silenzio sulle questioni. E la Corte e la questione comunitaria è esemplare da questo punto di vista, nel senso che la Corte di Giustizia ha una visione monista, per cui l'ordinamento comunitario scende e occupa gli ordinamenti interni che sono sottoposti, le Corti nazionali hanno una visione dualista, esiste l'ordinamento sovrano e poi esiste l'ordinamento internazionale. E l'ordinamento internazionale vige nella misura in cui è richiamato. Tanto è vero che la Corte Costituzionale cosa dice? Tu trovi una norma comunitaria che va contro i principi costituzionali? Vince la Costituzione, teoria dei controlimiti. Tu impugni l'ordine di esecuzione del trattato e io te lo dichiaro illegittimo, in teoria. Perché questo non avverrà mai. La Corte tedesca ha fatto una serie di sentenze zolanghe finché, in cui si diceva finché l'Unione Europea, la Comunità Europea garantisce i diritti, non ci sono problemi. Ma quel finché è sì un avverbio, ma è anche una minaccia. È anche, come dire, una condizione di tollerabilità dell'integrazione. Naturalmente non sanzionata né sanzionabile, perché non si può immaginare che uno dica bene, allora mi offendo e esco dall'Unione Europea. No? Per cui è meglio stare zitti. Tanta nuvole. Bene. Altre materie sicuramente indiscutibili competenza interna sono per esempio i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, e che siano le regioni a fare dei piccoli concordati con il Vaticano mi sembrerebbe un po' ridicolo. E la difesa e forze armate, la sicurezza dello Stato, le armi e le munizioni appartengono, come dire, all'esercito, cioè al concetto di forza armata e quindi la guerra, eccetera. La moneta è ormai la Banca Europea a occuparsene, il sistema valutario altrettanto, il sistema tributario e contabile dello Stato è autoriflessivo, gli organi dello Stato è autoriflessivo, e la cittadinanza, lo Stato civile, anagrafe, nessuno vuole discutere di queste cose. E la previdenza sociale è forse più discutibile, ma resta un punto fermo, insomma, che il sistema previdenziale sia una forma sia statale, nessuno lo discute, ed è abbastanza da materia. I pesi, misure, determinazione del tempo, eccetera, cioè non mi sembra che sia un problema, no? Non mi sembra che sia un problema. È una vecchia tradizione che sia il principe a stabilire quanto è lungo il metro, oppure il comune libero, tanto sui palazzi comunali c'è sempre il metro e queste unità di misura. Però vedete, questa è l'ossatura in qualche modo indispensabile e autoreferenziale dello Stato. Su alcune cose è solo autoreferenziale, che il Parlamento sia eletto in base alle leggi dello Stato è ovvio, in alcune cose è scontato perché appartiene alla logica dei sistemi, no? Che l'esercito, la politica estera, l'anagrafe, eccetera, siano centralizzati, non sempre un problema. Però esistono invece delle materie fortemente problematiche, tutte quelle che ho saltato. Ve ne prendo alcune che sono molto interessanti. E sono quelle su cui si è svolto il massimo della discussione. Uno, tutela della concorrenza. Due, i cosiddetti LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Tre, l'ordinamento civile. E mettiamoci anche quello penale. Quattro, mettiamoci pure l'immigrazione. Cinque, d'ambiente. E mettiamoci anche la cultura, perché sennò il ministro si offende e si dimette di nuovo, che lui, essendo un poeta, ha una natura molto sensibile. Partiamo da questi, no? Potrebbe essere una poesia di Bondi, però non c'è neanche un verbo, per cui funziona. Prima domanda, ci sono dei ministeri, delle strutture amministrative dietro queste materie? Dietro le materie del 117 vi avevo indicato tecniche di costruzione di queste materie, no? Per cui, per capire che cosa è agricoltura, il ministro dell'agricoltura, corrispondenza perfetta, incaricava le sue direzioni a fare ricognizione delle funzioni, e lo stesso si faceva, che so io, per il turismo, esistendo un ministro del turismo, una ministra del turismo adesso. E esiste un ministero della tutela della concorrenza? No, neanche un ministero, che so io, dell'ordinamento civile penale, non c'è, e neanche un ministero dei livelli essenziali. Per cui sono materie, esiste un Ministero dell'Ambiente, Esiste un ministero, ma non un ministro, dei beni culturali. Non esiste un ministro dell'immigrazione, perché il ministro degli interni non è competente a tutte le questioni dell'immigrazione. Però possiamo dire che di fatto il ministero degli interni è quello su cui si appunta maggiormente il problema dell'immigrazione. Poi vedremo che il maggiormente può creare qualche problema. I LEP, i livelli essenziali, così l'etichetta, livelli essenziali delle prestazioni relative al prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Prestazioni che si legano ai diritti civili e sociali. Guardate che è una denominazione estremamente interessante e direi anche estremamente intelligente. Perché intelligente? Innanzitutto perché non si abbassa il concetto di prestazione pubblica a quello che di solito è considerato la sua destinazione, cioè i diritti, le prestazioni per i diritti sociali. In base a un'ideologia che ci è stata tramandata dal mondo liberale, è comunissima la distinzione tra diritti civili e diritti sociali. Diritto civile è, che so io, la proprietà, i diritti fondamentali, il domicilio, la persona fisica, eccetera, dai diritti sociali, che sono i diritti di prestazione cosiddetti, no? Per cui l'assistenza, l'istruzione, la previdenza, eccetera. E l'ideologia ci ha insegnato che i diritti si dividono in diritti civili e sociali, soprattutto perché i diritti sociali costano e i diritti civili no, non costano. Questa è l'origine ideologica di molti dei nostri problemi, perché quando si taglia lo Stato si dice che bisogna tagliare i diritti sociali, perché lì c'è spesa. È così? Non è affatto così, perché prendete il diritto di proprietà, che è il più civile dei diritti civili, non ha costi la tutela del diritto di proprietà? Se non ci fossero costi dello Stato per i diritti di proprietà, non ci sarebbe protezione dai furti, per esempio. Cioè non ci sarebbe la polizia, i magistrati, carceri. Carceri che cosa stanno a fare? Che cosa proteggono le carceri? Costano, no? E che cosa proteggono i diritti sociali? No, proteggono i diritti civili. Si potrebbe tranquillamente immaginare un paese in cui non c'è polizia, non c'è giudice e non c'è carcere. Non sarebbe un bel paese, però costano, non è che non costi, è che il mondo liberale ci ha tramandato un concetto di stato minimo che si regge su una prestazione minima, la prestazione del guardiano notturno, come si diceva. Il guardiano notturno è esattamente quello che tutela la gente che torna in casa tardi dal cinema contro le rapine, i furti, lo stupro e così via, e tutela la proprietà privata contro i furti e la persona fisica contro gli omicidi. È l'obbligazione fondamentale dello Stato, si dice, perfetto, ma che non costi è una balla. È talmente radicata questa balla che ha degli effetti che sono anche paradossali in qualche modo. Se io mi vado a comprare un paio di occhiali, li scarico dalle tasse, così come scarico le tasse del ticket, e se vado da un medico privato per farmi la plastica dell'orecchio, la scarico dalle tasse. Perché? Perché si dice tu stai sborsando dei soldi che lo Stato dovrebbe sborsare per assicurarti il diritto alla salute. Basta che io trovi un medico che mi spieghi, che spieghi che a causa del mio naso abnorme da Pinocchio io non sto diventando matto, ed ecco che lo Stato potrebbe darmi anche una prestazione di plastica facciale, tanti ne avrebbero bisogno, perché questo appartiene ai miei diritti della persona. prestazioni pubbliche. Io me lo vado a fare da un medico privato e scarico delle tasse, giusto? Perché sono diritti che costano e io sborso alleviando la prestazione pubblica. Io mando mio figlio deficiente a scuola privata, che sono meravigliose le scuole private, scarico i costi delle tasse, anzi mi danno anche un contributo per darmi la libertà di scelta. Siccome io spendo e quella mia spesa concorre a delle prestazioni che se no sarebbero sul radio pubblico, ecco che le posso almeno scaricare le tasse. Benissimo, ma se io metto un antifurto, non ho che non lo scarico dalle tasse. Se io vivo in qualche villaggio, sapete quei villaggi molto esclusivi, molto high, generalmente tutti recintati e con di fronte la sbarra con un poliziotto con pistola privato, io non lo scarico le tasse. Cioè se mi compro un coccobill, un poliziotto privato, di solito sono pancioni che lo guardo così, e quella pistola che le prende da una parte, e lo metto fuori dalla porta perché voglio essere sicuro, quello fa il servizio che mi viene fatto dallo Stato, però non la posso scaricare dalle tasse. Io questo l'ho scoperto un giorno che sono tornato a casa e mi avevano derubato l'appartamento. E la cosa non è piacevole. A parte che ho telefonato la domenica, ho telefonato ai carabinieri che stanno a 100 metri di casa mia, stavano, Palazzo di Giustizia, e mi hanno risposto che erano chiusi. Complimenti, allora deve venire domani a fare denuncia. Proprio c'ho tempo. E a questo punto ho detto, bene, ma io posso scaricarmi il danno che ho avuto dalle tasse. Pensate com'è strano, no? Come calcificato questa idea che questi diritti siano fondamentali e siano diritti del tutto negativi, per cui senza obblighi da parte dell'apparato pubblico. Ma questa è pura ideologia, non è realtà. Tanto è vero che quando Tremonti deve fare la finanziaria, facciamo le dita, deve decidere dove mette i soldi, no? E metterli a sostegno delle carceri, costruiamo più carceri, o mettere a sostegno della scuola, è una scelta finanziaria, sempre soldi sono, il che vuol dire che entrambi costano, giusto? Bene, intelligentemente, e una volta tanto devo fare tanto di cappello, i LEP sono concepiti come prestazioni sia civili che sociali, il che vuol dire che lo Stato trattiene a sé una competenza, udite udite, legislativa, per definire quali sono i livelli di prestazione che devono essere assicurati ai cittadini in quanto cittadini della Repubblica Italiana, per cui devono essere garantiti a tutti, qualsiasi sia la regione in cui ognuno di essi vive. Le regioni non possono non garantire quei diritti, che sono ovviamente diritti che so io, ai servizi sanitari, all'assistenza scolastica, alla badante, ma anche diritti per esempio legati a prestazioni pubbliche, tipo il procedimento amministrativo. Certe garanzie del privato nei confronti dell'amministrazione sono concepiti come diritti di prestazione. Questo l'ha chiarito poi la giurisprudenza costituzionale andando anche molto oltre su questa strada. Anche quelli sono diritti di prestazione. E anche i diritti civili sono diritti di prestazione. E questi devono essere garantiti dallo Stato. E diventa questa una competenza legislativa esclusiva. Naturalmente è molto problematica. Un bel pezzo del cosiddetto federalismo fiscale si sta giocando su questo. La tutela della concorrenza non c'ha un ministro, ovviamente. Non è neanche il ministro delle attività produttive che si occupa della tutela della concorrenza, perché la tutela della concorrenza è qualcosa che ha come suo custode l'Unione Europea, e in casa nostra il suo custode è l'autorità indipendente per la concorrenza. Proprio oggi ho letto un parere del Consiglio di Stato in cui stranamente il Ministero delle Attività Produttive era interessato a capire come funzionavano la concorrenza per quanto riguarda le concessioni sulle frequenze televisive. Strano interessamento del governo per questo tema, perché l'idea era quella di vietare le concessioni a imprenditori che vengono da paesi con i quali non vige il principio di reciprocità, credo Mardo che si chiami questo imprenditore, e il Consiglio di Stato ha detto non è tua competenza, perché la tua competenza è dell'autorità garante, che è un'autorità indipendente. Per cui la tutela della concorrenza dove ha un suo oggetto amministrativo? Non c'è un oggetto amministrativo. Soprattutto non c'è un oggetto amministrativo che stia dentro un ministero. È una competenza legislativa, nel senso che lo Stato ha il compito di tutelare la concorrenza, può fare leggi pro concorrenziali, ma non ha una consistenza precisa questa tutela della concorrenza. La tutela della concorrenza la può fare in qualsiasi cosa. Può decidere, per esempio, di fare una legge che riguarda la concorrenza nei trasporti pubblici, taxi, insolata di Bersani, o può decidere la concorrenza per quanto riguarda gli atti notarili, abolizione della figura del notaio. Immaginate, sarebbe il colpo di Stato subito, anche perché la massoneria avrebbe qualcosa da dire a proposito. Oppure la tutela della concorrenza può arrivare a dire si tolgono certi privilegi degli albi professionali. Facciamo come in Spagna, todos caballeros, tutti diventano avvocati dopo 6 mesi della laurea. Basta stare al sole per 6 mesi così, si diventa anche abbronzati e si può fare l'avvocato. Queste sono tutte misure che potrebbero essere pro concorrenziali, non dico che siano giuste, ma sarebbero pro concorrenziali, ma voi capite che ricadono in settori più diversi. Concorrenza nelle scuole, tra le università, anche quella potrebbe essere una misura concorrenziale, no? E voi capite che questa materia è una materia del tutto liquida, nel senso che non sta dentro in un vasetto, non è delimitabile, è una cosa che può riguardare tutto, dagli aeroporti, faccio riferimento a precise sentenze, a questioni che riguardano l'agricoltura, l'etichettatura dei prodotti e così via, i contributi pubblici. Se voi pensate che la tutela della concorrenza è esplosa a livello comunitario, partendo da dogane e confini, per arrivare a ambiente, tutela della parità dei sessi, previdenza sociale, come voci concorrenziali, non è sto a rifare la storia, voi capite che la tutela della concorrenza di per sé non ha un limite predefinito, è una materia di scopo. Lo Stato è legittimato a fare tutte le leggi che occorrono a tutelare la concorrenza. E le regioni? Possono tutelare la concorrenza delle regioni? Perché questo sarebbe l'altro effetto della esclusività. Se noi prendessimo alla lettera l'esclusività della materia, dovremmo dire che lo Stato può fare tutte le leggi che ritiene utili a tutelare la concorrenza, però può farlo solo lo Stato perché è una materia esclusiva, per cui la Regione non potrebbe fare una legge pro concorrenziale, il che sarebbe un po' paradossale. Lo stesso preciso discorso lo potremmo fare per ambiente e culture. L'ambiente è un ministero, c'è un ministero dell'ambiente, indubbiamente. Chi era Prestigiacomo ministro dell'ambiente? se ne accorge se sono, se li mettono, cambia quelle cose. L'ambiente c'ha un ministero, così come i beni culturali c'ha un ministero, ma è problematico capire se l'ambiente sia una materia solida, cioè ci sia un cartone in cui stanno dentro le cose che riguardano l'ambiente. E ancora una volta la Comunità Europea lo dimostra, l'ambiente si è sviluppato della concorrenza e si è dilagato un po' dappertutto. Per dirne una, tutela dell'ambiente è sicuramente, che so io, il trattamento dei rifiuti, che il trattamento dei rifiuti ricada nel materia ambiente è pacifico, però il trattamento di raccolta dei rifiuti sono servizi pubblici, c'è un servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, il servizio pubblico è materia regionale, materia legislativa regionale, e poi è gestita a livello locale, non ci piove, per cui qui abbiamo una sovrapposizione netta tra un titolo di competenza dello Stato e una attività amministrativa e anche di discipline che sta tra regioni e enti locali. L'ambiente è sicuramente collegato, che so io, con l'agricoltura? Accidenti, tutto il problema dell'azoto nelle acque, le concimazioni, il biogas, bla bla bla, ce ne sono variati esempi, però sono aspetti ambientali di politiche o pratiche agricole, così come ci possono essere aspetti ambientali di politiche o pratiche industriali, tutta la tutela degli scarichi, delle emissioni nell'atmosfera, sono anzi le radici del diritto ambientale negli anni 70, no? Tutta una disciplina comunitaria e poi di conseguenza nazionale che ha portato l'intera gestione amministrativa però anche questa su regioni e enti locali, per cui lo Stato che dice quali sono i livelli massimi di emissione nell'atmosfera e la regione che deve poi stabilire i servizi di vigilanza. L'ambiente riguarda sicuramente tutta una serie di questioni relative all'urbanistica, no? È evidente, lo spazio verde, la circolazione, l'asfalto drenante è un problema di tutela ambientale. Non vi dico i profili di tutela ambientale che c'è un aeroporto, lo scoprì anni fa perché avevo una specie di consulenza abortita con l'aeroporto di Malpensa. L'aeroporto di Malpensa, cosa che non sapevo, aveva un impatto ambientale micidiale a causa non si chiamano reflui, ma dell'acqua. Quando piove, la pioggia passa sulla pista e tira via dalla pista tutti i residui di gomme degli aerei, sistemi frenanti, piccole quantità di materiali, c'è tutto il problema poi degli oli esausti che cadono negli aerei, la benzina eccetera, per cui una pista d'aeroporto ha un effetto sulle falde acquifere micidiali, per cui uno non se l'aspetterebbe, ma anche questa è una connessione, no? Badando l'ambiente tu finisci con dire qualcosa su come costruisci le città, le case, e come costruisci gli aeroporti, le strade, gli asfalti e così via. E per la cultura si può dire anche delle cose analoghe. L'ordinamento civile e penale, anche questi non hanno un ministero, non c'è un ministero dell'ordinamento civile né uno dell'ordinamento penale. Angelino Alfano è ministro della giustizia, ma non dell'ordinamento penale. E l'ordinamento penale sta un po' dappertutto, anzi il principio dell'ordinamento penale è la discontinuità del diritto penale. Il diritto penale, discontinuità è, diciamo, l'altro profilo del divieto di analogia. È il principio di specialità della norma penale, è il principio di tassatività e determinatezza della norma penale. Tutti questi principi stanno a dire che la norma penale è un evento unico, non fa materia, per cui la norma penale può tutelare la persona fisica, può tutelare la proprietà, può tutelare l'affidamento delle persone, truffe eccetera, può tutelare interessi pubblici e così via, ma è disseminata l'intera legislazione di norme penali, perché sono uno strumento che rende possibile l'effettività delle norme. Allora, vedete, queste che sono materie veramente importanti, perché non sono le materie scontate, non sono le forze armate e la politica estera, sono materie che hanno scarsa natura di materia. Ho lasciato fuori l'immigrazione, ma anche l'immigrazione è una materia complessa, questo l'ha detto la Corte Costituzionale, e lì si pone anche un problema di che cosa sia la esclusività della competenza dello Stato. Che sia lo Stato a decidere dei flussi migratori, dello status di rifugiato e dello status dell'immigrato, lo si capisce bene, fa parte in una certa porzione della politica estera. Ci sono dei trattati che disciplinano lo stato del rifugiato, dell'asilante e così via. Che sia lo Stato a decidere la politica dei respingimenti, ahimè, è fuori discussione, non è che lo può decidere una regione, va bene. Che sia lo Stato a stabilire quali sono i flussi migratori, per cui stabilire ogni anno quanti migrati possono avere soggiorno regolare in Italia, lo si può capire. Ma l'immigrazione come materia è anche altre cose. L'immigrazione sono anche servizi sociali, per esempio, no? Tutta la parte di contorno del fatto di ospitare un immigrato è una parte fatta di strutture sociali, dalla casa all'assistenza sanitaria, all'accettazione delle scuole, l'assistenza scolastica, la previdenza e così via. E queste sono politiche tipicamente regionali. Come vedremo, i servizi sociali sono tutti appoggiati in periferia, da cui tutta una serie di episodi, di sentenze su questa questione. E voi capite che anche qui è difficile capire dove si taglia la parte di esclusività e dove invece c'è sostanzialmente una sovrapposizione di competenze. Sono tutte materie complicate, e ognuna di queste materie ha una sua particolare complicazione, perché quello che si può dire dell'immigrazione non si può dire dei LEP, e quello che si dice dei LEP non si può dire della tutela della concorrenza. Sono tutte materie da trattare singolarmente. La Corte le ha trattate singolarmente sviluppando un ragionamento iniziale partito dalla politica dell'ambiente. E poi, occasionalmente, è partito da qui, e poi si è diffuso a tutte queste materie. Sull'ordinamento civile e penale forse un po' meno. E la Corte ci ha detto questo, udite udite. Non tutte le materie scritte nel 117 secondo comma sono materie in senso tecnico. Cito a memoria, ma è la frase della Corte, parte dell'ambiente e comincia a dirci, non tutte le materie sono materie in senso tecnico, il che vuol dire che ci sono le materie in senso tecnico e materie in senso atecnico, dove le materie in senso tecnico sono rappresentabili dai contenitori, per cui delle materie che hanno dei confini, mentre queste materie in senso atecnico, chiamate della stessa Corte anche materie non materie, siamo ormai ai film dell'orrore, no? Il morto non morto, no? E la materia non materie, o materie valore, o materie obiettivo, o materie in senso teleologico. Potete scegliere il contesto semantico in cui collocare le differenze, no? Per cui ci sono materie in senso teleologico, perché si contrappongono, anche se la Corte non le chiama così, sarebbe troppo raffinate, materie in senso ontologico, per cui Per certe materie si può dire questo e questo perché è questo, ontologia. No? Nella materia che so io, ditemene una, commercio, ci sta il l'orario dei negozi, sta lì. Materie invece in senso, materie teleologiche, materie obiettivo, sono materie che affidano allo Stato non una competenza contenitore, ma una politica, la tutela della concorrenza, non a caso si chiama tutela, o la tutela dell'ambiente, o la tutela promozione dei beni culturali, sono materie obiettivo. E tra l'altro, dice la Corte, udite la raffinatezza, sono materie valore, nel senso che rispondono a valori costituzionali. E nell'articolo 9 della Costituzione, che trovate la tutela dell'ambiente e della cultura, e la concorrenza non ci sta nella Costituzione, ma fa lo stesso, diciamo che sta nella lettura moderna e filocomunitaria dell'articolo 41, la libertà di impresa e l'utilità sociale, anche la concorrenza è utilità sociale, per questo che tutte le persone che sanno mettere tre numeri in fila e sanno le lettere dell'alfabeto spiegano che questa idea di formare 41 da poi è inventato solo uno che proprio non ha tempo da perdere, insomma, una stupidaggine, nel senso che è una norma in cui è vero che la nostra Costituzione non parla di mercato e non parla di concorrenza, ma non parla neanche di televisione, di bioetica e neanche di microparticelle. Che cosa vuol dire? Bisogna fare un regolamento di condominio per cui ogni volta che uno porta un nuovo strumento nell'atrio si dice non si possono portare biciclette, neanche i tricicli, neanche i monopattini e neanche i pattini. No, una follia questa cosa, si chiama Costituzione, non si chiama regolamento di condominio. Allora gli americani cosa dovrebbero fare? Che sono rimasti ancora gli schiavi, e nulla dice la Costituzione sulla schiavitù, un'ottica assolutamente stupida. Ecco, stupido credo che sia la parola tecnicamente adatta. E la concorrenza non c'è, ma la tutela della concorrenza è un principio comunitario a cui noi siamo soggetti e noi l'abbiamo ridetto nell'ambito dell'articolo 41, dove si dice d'impresa l'attività imprenditoriale è libera, l'iniziativa economica è libera. Questa non è la concorrenza però, e neanche il mercato. Questa è la libertà di imprese. La concorrenza del mercato significa costruire paletti, è un'istituzione, il mercato è un'istituzione, si chiama mercato perché deriva dai mercati polirionali che sono edifici, e il mercato è un edificio di regole e queste regole delimita la concorrenza, è come il ring e le regole del pugilato. Fare il pugile è un diritto. Ma non è che uno entra in campo e prende a calci, pugni e sputi l'avversario cercando di colpirlo con colpi bassi, perché quello non è più quel tipo di sport. E il ring è un'istituzione fatta di regole. E così queste regole sono comprese dentro l'utilità generale. Che ci siano delle norme concorrenziali fa parte di una visione moderna dell'utilità generale legata alla libertà di impresa. Marbach per l'appunto. Allora questo finisce con essere un obiettivo costituzionale, ambiente, cultura e concorrenza sono tipicamente degli obiettivi costituzionali. Allora noi abbiamo materie teleologiche, ma materie che non sono costruite come contenitori, ma come politiche di promozione della tutela di. E queste politiche sono legate a obiettivi costituzionali. Questo vi dice moltissimo sull'esclusività, perché se l'ambiente è un obiettivo costituzionale, è un valore costituzionale, la tutela dell'ambiente non obbliga soltanto lo Stato, obbliga tutti gli enti pubblici, nonché i soggetti privati. Per cui non si può dire che la regione si è esclusa radicalmente dalla possibilità di fare norme pro concorrenziali o pro ambientali o pro culturali, perché sono obiettivi costituzionali che impegnano anche la regione. La regione non può fregarsi dicendo ma io non ho la competenza, perché è un obbligo, un valore, un principio costituzionale. Su questi ragionamenti, da prima giurisprudenza della Corte, diciamo 2003 e 2004, al 2005 è cominciato a avere qualche infrazione, ha sviluppato una teoria assai interessante. La teoria delle materie trasversali. Notate che non è una teoria oggi decaduta, è che ha subito molti rimaneggiamenti. Che cos'è una materia trasversale? È una materia obiettivo. Lo Stato parte con la sua carovana e va alla ricerca della tutela di questo obiettivo. Tutela la concorrenza e finisce con stabilire norme sugli appalti pubblici. Non c'è una materia appalti pubblici, gli appalti pubblici sono contratti, contratti della pubblica amministrazione, contratti, accidenti, che parola impegnativa, il contratto è un termine civilistico. L'appalto pubblico è fatto di una parte concorrenziale, tutta la parte precontrattuale, come si definiscono le opere, come si mettono a gara, come si fanno i bandi di gara, eccetera, e come si aggiudicano le gare. Questo è dominato da un principio di concorrenza. È tanto vero che gli appalti pubblici sono diventati un oggetto di normativa comunitaria senza che la comunità abbia nessuna competenza specifica, ma come proiezione della tutela della concorrenza. Visto che il 50% del PIL nei paesi comunitari è dato da commesse pubbliche, per garantire la concorrenza nei e tra i paesi bisogna garantire anche la neutralità dell'apparato pubblico, e cioè che l'apparato pubblico non favorisca le proprie imprese. Una volta tutte le macchine della polizia erano Alfa Romeo e tutte le macchine di servizio dello Stato erano Fiat. Perché? Perché la gara pubblica non esisteva, il privato pubblico comprava favorendo le proprie imprese. Infatti oggi i signori non viaggiano più in Fiat o Lancia, ma in Audi. Perché? Lo sapete perché? La giustificazione è che l'Audi è l'unica fabbrica di macchine che fornisce già le macchine corazzate, mentre le altre imprese dovrebbero, comprando le macchine da altre imprese, bisognerebbe poi corazzarle. Il problema è, ma perché hanno bisogno della corazza questi qua? Non sono eletti dal popolo, è il popolo che le difende, o sono come Gheddafi? Bah, insomma. Comunque, vedete, questo è anche un problema, no? Nel senso che si fa la gara pubblica e si scopre che incredibilmente la vince la Subaru, per cui ci sono macchine della polizia dello Stato, Subaru, che sono piuttosto care. No? Evidentemente hanno vinto una gara e questa gara è stata messa sotto norma dalla comunità europea in nome della concorrenza, e in nome della concorrenza lo Stato può fare regole per gli appalti pubblici, che non sono solo gli appalti pubblici dello Stato, ma sono anche gli appalti pubblici della regione e degli enti locali, e quindi finiscono sotto una materia di competenza regionale. Una volta stipulata la gara e aggiudicato l'appalto, c'è la parte contrattuale, cosa succede in caso di inadempimento, si può revocare, eccetera. Questa parte della contrattualistica rientra in un'altra materia trasversale, e cioè l'ordinamento civile. E siamo finiti con disciplinare, abbiamo disciplinato con norme dello Stato questioni che riguardano l'amministrazione regionale. Lo Stato muove con la bandiera ambiente? Benissimo. Muovendo con la materia ambiente finisce con occuparsi di urbanistica. E quindi una materia di competenza concorrente in cui dovrebbe stabilire solo i principi, ma in cui lo Stato può intervenire perché ha la bandiera tutela dell'ambiente. È una materia trasversale, invece dell'urbanistica ci potete mettere l'agricoltura, il turismo, l'artigianato, quello che volete.
Dica. Quindi, professore, che differenza c'è tra una materia esclusiva trasversale e una concorrente?
Ah, questo è il punto d'arrivo. Nessuna. A un certo punto, diciamo negli anni 2005, credo di averlo anche scritto in quell'anno, le due cose si erano sovrapposte. Perché c'è una seconda parte del ragionamento? La seconda parte del ragionamento è che, siccome questi sono valori costituzionali, ben può, anzi deve, la regione fare norme di tutela. Per cui la regione, facendo la sua legge urbanistica, non può fregarsene dell'ambiente, perché è un valore costituzionale, e quindi nella sua disciplina urbanistica può metterci anche norme di tutela ambientale. Capite? Facendo la sua legge, che so io, sui servizi pubblici, la regione ben può metterci dentro delle norme pro concorrenziali, perché quello è un obiettivo costituzionale. Il che significa che, partendo con la sua bandiera urbanistica o servizi pubblici, la regione finisce con occuparsi di ambiente o di concorrenza. Allora questa esclusività cessa di essere esclusività, non è più esclusività, e se non è esclusività è concorrenza. Lo schema è quello, tanto è vero che la Corte a un certo punto ha detto: la regione ben può fare norme ambientali purché si attenga ai principi della legislazione dello Stato. L'ho detto la Corte, non me lo sono inventato io, ma è coerente col ragionamento. Tu puoi fare, stai disciplinando l'urbanistica, stai facendo la legge sul verde pubblico nelle città, e urbanistica è un po' ambiente, metti dei vincoli ai comuni di tutela ambientale, oppure, casus belli, introduci delle norme sulla distanza dei ripetitori dei telefonini da scuole e ospedali. E lì è stato il caso Sbelli. Lombardia ha fatto una legge in cui diceva: principio di precauzione, non sappiamo se sono cancerogeni oppure no, comunque, siccome bene non fanno, le antenne non possono essere messe nei centri urbani se non rispettando i seguenti criteri. Per cui ha fissato la regione dei criteri urbanistici per raggiungere gli obiettivi di tipo ambientale e anche di salute pubblica, materia regionale. Allora la Corte ha cominciato a fare i suoi ragionamenti, e questi ragionamenti cominciano sempre da una constatazione che è elementare: il concetto di groviglio non è un concetto costituzionale e forse neanche giuridico, eppure le sentenze della Corte incominciavano sempre inneggiando al groviglio o alla sovrapposizione di materie. Bellissimo. 100% delle prime sentenze incomincia con questa premessa. La cosa si domanda, sotto quale materia ricade l'oggetto di questa controversia? La risposta è, non lo so, perché rispetto a questo oggetto c'è una sovrapposizione di materie. Tu stai facendo una norma che tutela l'ambiente, tutela la salute e incide sulle urbanistiche. Ci sono tre materie ingrovigliate. Aggrovigliate. Lo Stato sta facendo una legge che riguarda l'ambiente e l'agricoltura, oppure un esempio, che cos'era? L'asilo nido. C'è una norma della finanziaria che finanziava misura stranamente intelligente, gli asili nido nei posti di lavoro. La regione l'impugna dicendo, accidenti, qua sta invadendo la mia competenza in materia di servizi sociali. E la Corte ha risposto, un momento, rispetto agli asili nido nel posto di lavoro c'è un groviglio di materie, c'è l'assistenza sociale, c'è l'istruzione, c'è il lavoro e c'è anche l'ordinamento civile. Rapporti contrattuali tra lavoratori e imprese. Per cui tu non puoi andarmi con le forbici dicendo, tac, questa è la mia scatola, e l'ontologia della materia mi porta a dire che questa è mia, perché c'è un groviglio. Rispetto al groviglio tu non puoi ragionare in termini ontologici, devi ragionare in termini casinologici, cioè è un casino che va risolto in qualche modo. Lo Stato lo può giustificare perché sta perseguendo alcuni obiettivi, per cui non puoi dire che non poteva fare la legge, e vediamo che i limiti incontra, e questi limiti sono limiti tipici della competenza concorrente, nel senso che lo Stato può arrivare fino a un certo punto ma non può soffocare l'autonomia legislativa della regione, la quale peraltro può fare l'incrocio dall'altra parte, può disciplinare i criteri urbanistici dei ripetitori, perché questo è la sua materia urbanistica e l'obiettivo è un obiettivo che la porta a occuparsi di ambiente. Sono i principi a definire lo strato che preme sulla regione, ossia siamo la competenza concorrente, vestita e calzata. Dica.
È così cambiato dalla precedente?
Aspetti le prossime puntate. Insomma, non è abituato a vedersi una soppa opera fino in fondo. No, è una materia, per quanto riguarda il penale non è una materia.
Ah sì.
È uno strumento. Lei può dire, io mi sto occupando di rifiuti. Però un certo tipo di comportamento sui rifiuti lo sanziono penalmente. È così. È uno strumento. Io mi occupo di urbanistica, uno deve chiedere il permesso per dipingere la facciata, però se nel centro storico dipinge la svastica su un palazzo del Cinquecento, lo appendiamo per i piedi, non gli diamo una sanzione penale. E quello è uno strumento sanzionatorio di un comportamento, però non è una materia. Mentre l'ordinamento civile, è anche questo è un po' difficile, in certi ambiti è materia. Qualsiasi cosa che si dica sul matrimonio va sull'ordinamento civile, qualsiasi cosa che si dica sui contratti va nell'ordinamento civile. Però guardi che anche questo è un problema, perché se io intervengo sui contratti di locazione come strumento di politica edilizia, io sto lavorando sulla mia materia, edilizia sociale, e introduco dei vincoli, per esempio al trasferimento degli immobili costruiti con i fondi pubblici. Ci sono. Quello è un vincolo che ricade in materia civilistica. È un vincolo alla tua libertà contrattuale, è un vincolo alla tua disponibilità della proprietà. Capisce com'è complicata sta cosa? Sono riflessi, sono conseguenze. E d'altra parte è anche difficile immaginare che una regione dica metto tot miliardi sulla politica della casa e non mi occupo del problema degli immigrati, cioè non c'è una norma che riguardi la residenza. Chiunque può chiedere di comprare una casa, come chiunque? Allora, basta risiedere da un giorno, anzi non sono neanche residente, neanche nel lavoro, posso comprarmi la casa con i soldi? Allora nel momento in cui tu metti un vincolo sulla residenza, incominci a fare una disciplina che ricade sui rapporti civili e sull'immigrazione. Tanto è vero che Lombardia e Veneto, quando fanno queste leggi, dicono da almeno 10 anni devono essere residenti qui. Cosa vuol dire almeno 10 anni essere residenti qui? Una norma che limita la circolazione delle persone e colpisce naturalmente gli immigranti extracomunitari, ma anche gli immigranti italiani, nel senso che tu vuoi fare insegnante di lingua italiana in un paese dove l'italiano non conoscono, per esempio a Brescia, e vieni dal sud, non puoi avere agevolazioni alla casa perché non sei residente da 10 anni. Se sei residente da 10 anni, allora ti dico va bene, anche se non sai che cos'è la carega, fa bene lo stesso. Ma guarda che queste sono cose pesantissime. Una delle politiche fatte urbanistiche da Veneto e Lombardia era sul call center, disciplina urbanistica dei call center, urbanistica e igienico-sanitaria, questo per eliminare i call center, che è un modo indiretto per rompere le scatole agli immigrati, anche per un problema indubbiamente di tessuto urbano. Vedete come sono complicate le cose, sono complicate anche perché l'apparato politico non parte dalle materie. Una volta era così, cioè in un'altra epoca probabilmente, non lontanissime, era un po' così, nel senso che era il Ministero dell'Agricoltura a fare la legge sull'agricoltura, e ancora adesso è così, è il Ministero del Turismo a fare la proposta di legge sul turismo. Poi il Consiglio dei Ministri deve metterli insieme, e spesso questo vuol dire smussare, capire interferenze, eccetera. Ma se uno ragiona per politiche e sta facendo una legge sulla politica dell'università, la politica dell'università non è soltanto dentro il Ministero della Ricerca, perché c'è per esempio tutto il problema dell'edilizia universitaria, dell'assistenza universitaria, che sono servizi sociali, del reddito, come si calcola il reddito. Poi c'è il problema dell'edilizia universitaria, casa delle residenze, c'è il problema della mensa, e sono tutti problemi che stanno in materie diverse. Per esempio, nella misura in cui l'università decidesse io applico un certo modo di controllare il reddito, finirebbe con invadere la materia tributaria e forse anche l'ordinamento civile. Capite com'è complicato? Oggettivamente le cose sono complicate. Erano più semplici ragionando su un elenco di materie tutte ministeriali, perché erano i ministeri a organizzare le funzioni amministrative. Sono molto più complicate quando tu affidi allo Stato delle competenze esclusive di tipo etereologico. Metti che ci sia dentro la competenza la felicità degli umani, come nella Costituzione della Virginia. Cioè, non mi dispiacerebbe avere una politica della felicità, forse mi preoccuperebbe un po'. Pensate alla sicurezza, la politica della sicurezza è una politica fatta di più voci, no? La sicurezza significa illuminazione pubblica, significa regole di circolazione, significa apertura dei negozi, significa anche vigili di quartiere e telecamere, che poi ha un problema sul lato privacy. Qualsiasi banalità, no, della nostra vita sociale costituisce un problema che non sta dentro in una materia. E allora l'idea di materie trasversali è stata un'idea potente, con un grosso limite, che è quello che segnalava il vostro collega, cioè che questo ha significato che in 2 anni di giurisprudenza la Corte aveva già sfasciato l'articolo 117 del 2001. Cioè, partiva da 3 elenchi e la Corte ha cominciato a eliminarne uno, a dire e tutto finisce nel secondo elenco. Poi vedremo che non è interamente così, non è andato poi, non è